Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. O Dio che unisci in un solo volere le menti dei fedeli. L'orazione intende che ci unisce nel desiderare di fare i suoi comandamenti. Ringraziamo il Signore che ci dà il grande dono della sua grazia nella Santa Eucaristia.
Dal Vangelo secondo Luca, nel capitolo sesto, nel tredicesimo, dal versetto sesto. Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Parola del Signore.
Ecco l'immagine, la parabola è l'immagine del fico che non dà frutto, è utilizzata nel Vangelo di Luca, come vediamo oggi, a commento del testo precedente, della dichiarazione quanto enigmatica di Gesù, perirete tutti allo stesso modo, che era nel brano precedente. Questa immagine del fico la troviamo in Matteo, in Marco, è un po' diversa, la troviamo tuttavia nel contesto della cosiddetta purificazione del Tempio. Ecco, vediamo insieme in questo contesto il significato di questo brano che ci riporta inevitabilmente ancora a riflettere sul brano precedente. Sono due brani strettamente connessi.
Ma io, leggendo questo brano, sono tornata all'inizio del Vangelo di Luca, unendo due testi, cioè quando Giovanni Battista dice la scure è già posta alla radice degli alberi, ogni albero che non fa buon frutto viene tagliato, che mi sembra che qua sia un po' questo l'ambito, e quando Gesù poi così un po' comincia il suo ministero nella sinagoga di Nazareth, dice quella, cita Isaia, ma sottolineo l'ultima frase, per proclamare un anno accetto al Signore, un anno di grazia. E quindi mi sembra un po' che appunto in questa parabola ci siano queste due cose: da una parte l'annuncio che ormai la scure è posta alla radice degli alberi che non fanno frutto, o dell'albero che non fa frutto, d'altra parte c'è questo anno di grazia del Signore che Gesù porta.
Ma ho pensato che questo vignaiolo chieda del tempo ulteriore al padrone per prendersi cura di questo albero di fico, che di per sé è una pianta selvatica, non avrebbe bisogno di concime e di questo trattamento. Questo mi fa pensare di quanto il Signore ha cura di ciascuno di noi e ci dà del tempo, però è un tempo limitato.
Io ho trovato molto strano e mi chiedo cosa significhi questa parabola interpretata appunto nel senso si diceva prima, cioè con questa metafora della scure già posta alla radice degli alberi. cosa ci fa questa parabola in questo contesto che è molto apocalittico, escatologico, insomma, tutto il capitolo precedente si parla di, appunto, questa notte stessa ti sarà chiesta la tua vita, poi si dice siate pronti quando il padrone torna dalle nozze, poi ancora quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato e soprattutto la pericope che abbiamo letto sabato davanti all'interpretazione, la richiesta di interpretazione di fatti, catastrofi oppure la strage di Pilato, operata da Pilato, Gesù sembra dire che questo giudizio incombe, mentre qui si parla invece della dilazione, forse operata anche da questo agricoltore nei confronti del padrone. Se leggiamo anche questo come un testo, diciamo, che parla di parusia o di apocalittica, potremmo interpretarlo in modo simile a quella figura misteriosa di cui si parla nella lettera a Timoteo, colui che trattiene la vendetta, insomma. Però qua è un intercessore e quindi Gesù interpreta proprio la sua missione, questo anno di grazia, anch'io avevo segnato a margine questo parallelo, l'anno di grazia che lui è venuto a proclamare come un anno in cui proprio il suo compito è quello di ritardare, ecco, l'ira che viene, perché egli è colui che viene, ma c'è anche un'ira imminente. E lui, la sua missione è questa qui, quella dell'anno di grazia, dilazionare ancora un po' per vedere se quest'albero porta frutti.
E sicuramente i significati apocalittici ci sono, ma io vedo in questa parabola innumerevoli significati che sono, secondo me, molto molto attinenti a quella che è la nostra vita, la vita di uomini, di credenti. E intanto è che il tempo della vita è un tempo prezioso, di una preziosità inestimabile, che questo tempo è limitato, che il tempo deve essere utilizzato per produrre dei frutti, che sono i frutti poi della conversione e che sono sostanzialmente l'adempimento dei precetti, delle mitzvot, di quello che il Signore ci comanda, ecco, e che in questo sta la nostra felicità e il nostro frutto, ecco, e che questo tempo deve essere utilizzato per intercedere per noi stessi e per gli altri, soprattutto per gli altri. E l'altra cosa, ma con quello che mi ha più colpito, è che comunque sia occorre una grande riverenza per ciò che viene deciso, e cioè il giudizio di Dio è giusto, è retto, è è sempre, comunque sia, anche se noi non ne comprendiamo le ragioni, tipo quello della zizzania, no? Che bisogna aspettare la fine dei tempi e non bisogna preoccuparsi di andare a estirpare la zizzania, ecco, e che tutto questo ha un senso e che noi non lo comprendiamo, ma dobbiamo comunque ritenerlo giusto e dalla parte di Dio.
Stefano ha sottolineato che intanto è appunto, come dire, anch'io l'avevo visto così, che è il nostro tempo, il tempo di grazia, già stato sottolineato nei primi interventi, quando appunto Gesù, ecco, legge il libro del profeta Isaia, questo è un tempo di misericordia. E Stefano sottolineava un tempo anche di intercessione per gli altri. Anche a me ha colpito questa cosa. Il riferimento anche a Israele mi sembra che sia anche chiaro, perché sia l'albero del fico, che Osea ne parla, e la vigna, ecco, mi sembrava che fosse anche... Ecco, indicato un po' questa intercessione. Dove l'ho trovata? L'ho trovata nell'Esodo 32, quando appunto il popolo si è corrotto con il vitello d'oro, e Dio disse a Mosè: lascia che distruggo questo popolo, ecco, che lo distrugga, lascia che la mia ira lo divori, ecco. E Mosè supplica Dio, ecco, dicendo: non farlo Dio, questa distruzione, perché è un popolo di dura cervice, tu hai pazienza e cerca di perdonare e ancora continua a camminare con noi. Mi sembrava che ci fosse sotteso anche questo tema, che a Luca sta molto a cuore, insomma, la conversione, il rapporto di Israele e del suo popolo con Dio. Ecco, quindi mi sembrava così che... Allora, sono 3 anni che sto attendendo, ecco, questa è comunque l'attesa di Dio, e che quindi lascia che si distrugga, insomma, perché non si converte ancora. Non è così, lascialo ancora, risponde l'altro, ecco, molto bello, quindi... La prima osservazione del padrone è che ormai è troppo tardi e che la pazienza di Dio, ecco, si è logorata nell'attesa. Questo no, no. E la seconda invece tende a dire che la pazienza di Dio è senza limiti, c'è sempre tempo per dare frutti, ecco, ma non si può programmare una scadenza a Dio, ecco, dà il tempo, però ecco, il tempo lo scandisce lui.
Io volevo fare 2 considerazioni, forse più generali, che forse almeno per me sentirei di dovere più approfondire, sono appena accennate. La prima è che mi sembra importante anche che questa immagine, qui espressa in altri termini, ma l'immagine è la stessa, della scure posta alla radice degli alberi, anche l'immagine che predicava Giovanni Battista, però appunto i risvolti sono diversi. Quello che predicava il Battista era la conversione e soprattutto l'attesa del giudizio di Dio, di un intervento divino che liberasse, facesse il giudizio, giudizio a favore di Israele, eccetera, come abbiamo visto altre volte, la liberazione, insomma. Mentre invece per Gesù l'accento è un altro, è ancora almeno la novità all'interno di questa parabola, così chiamata da Gesù, sono le parole di questo vignaiolo che dice: lascialo ancora quest'anno, l'occasione data, l'occasione è ancora un'occasione, la seconda, e non c'è tanto la, termino qui, e la seconda cosa che volevo dire, che mi sembra, sulla quale bisogna un po' riflettere, forse almeno per me, cosa intende qui Gesù, di che cosa sta parlando? Perché se andiamo a vedere diversi commenti, anche Cirillo d'Alessandria, Ambrogio, dicono tutti, che tutti i primi commentatori, che qui si parla del rifiuto di Israele, quindi della condanna, del passaggio da Israele alla Chiesa, non sono tutti schierati. Ma è questo che questa parabola intende? Alla luce di tutto Luca a me non sembra. E anche questo anno, quando termina? Con la morte di Gesù, andiamo a leggere gli Atti degli Apostoli, non è così. Pietro, la predicazione di Pietro, c'è ancora il tempo. Anzi, la morte di Gesù è stata, nella interpretazione di Pietro, secondo il disegno di Dio, perché anche voi partecipiate alle promesse, poi c'è l'apertura, ma non è l'esclusione di Israele. Io penso che invece qui si parli, quello che si diceva nei versetti precedenti, del disastro a cui vanno incontro, perché senza accettare quella che è stata chiamata la proposta di Gesù, la via della pace. E così, non so se c'è un riferimento alla caduta di Gerusalemme, ma certamente Gesù, quindi c'è, questa politica porta a questo. E mi pare che più che la responsabilità sono le conseguenze, la responsabilità del giudizio è personale, Dio giudicherà poi personalmente, non è che ci sia una colpa collettiva, non credo. Io credo che ci sia una conseguenza, sì, una conseguenza, ciò che i capi faranno e anche altri gruppi, avrà delle conseguenze per tutto il popolo, questo sì, ma non la responsabilità.
È difficile, mi viene da concludere in questo modo, che se si tiene conto un po' delle varie prospettive, direi che si può lasciare, allora è chiaro che ogni testo, a seconda del contesto in cui lo si pone, assume ulteriori significati. Questa è una parola che giustamente può parlare della nostra vita, ecco, c'è una dilazione, ecco, c'è un atto di misericordia di Dio, abbiamo anche altri testi che vanno in questa direzione, no? Però mi sembra che gli interventi anche poc'anzi sono un po' su, oltre questo, sono su due prospettive. Una è quella del giudizio finale, cioè il richiamo che può essere molto opportuno al Battista, la scura è posta alla radice degli alberi, e invece il riferimento che faceva Anita all'inizio a Nazareth è un testo affascinante, quello che definisce la missione di Gesù in modo distinto e diverso dal Battista. E la missione di Gesù si qualifica non come una predicazione, ecco, di minaccia del giudizio, ma al contrario come un anno di misericordia. Quindi questi riferimenti possono, se si tiene conto di questo, allora questo anno continua a durare, dura naturalmente non solo, dura tutta la missione di Gesù nella prospettiva di Gesù stesso, ma continua a durare anche dopo, e l'anno della misericordia dura fino al giudizio, è un'estensione, quindi, e troviamo effettivamente, se vogliamo, delle conferme. Un'altra possibilità è quella che accennavamo l'altra volta, che anche Sandro ha ripreso, e cioè che qui il riferimento, l'urgenza, riguarda la sorte storica del suo popolo. Non dobbiamo pensare che Gesù fosse astruso da questo, astraesse da questo fatto, cioè dalla stessa previsione della distruzione del Tempio di Gerusalemme, che è un testo così importante, è la conferma più clamorosa di questa prospettiva in cui Gesù si occupa della sorte storica del suo popolo, perché ad essa è legata la missione, il disegno di Dio per tutto il mondo. E naturalmente è supposto dietro, si vedeva già l'altra volta, è sempre, anche quando non è esplicito, è sempre supposto il ruolo che egli gioca in questo, il ruolo che appartiene a Gesù in tutto questo, e anche quindi perciò la sua indicazione. Ecco, il testo che abbiamo richiamato l'altra volta si può ancora richiamare, il capitolo 19, dal versetto 41 al 44, che è un testo molto significativo. Adesso è stata nascosta ai tuoi occhi, molte volte ho cercato di, ecco, a quel punto, ormai alla fine del Vangelo, ecco, c'è la constatazione di Gesù che per misterioso disegno di Dio, forse vuol dire così, non è avvenuto questa, non ha cambiato strada la sua nazione, cioè che la prospettiva del testo sia una prospettiva nazionale in questo senso, che è spesse volte in primo piano nei Vangeli. Questo sarebbe anche suggerito dal primo versetto del capitolo 13, dove l'aspetto politico è in primo piano. Non è esplicitato purtroppo, ma se Pilato ha fatto uccidere un gruppo di Galilei nel Tempio, avrà avuto le sue ragioni per far scorrere il sangue, un atto terribile, un atto anche dissacratorio, una cosa approfittato. Quindi la risposta di Gesù in questo caso, cosa si aspettano quelli che vanno a dare questa notizia a Gesù? Probabilmente quello che noi faremmo se sentiamo un crimine. Noi siamo lì e c'è un crimine dello Stato ebraico contro i palestinesi, cosa facciamo? Ci indigniamo, no? Forse si aspettano questo. Pilato ha ucciso. Gesù approfitta di questo per dire: guardate che perirete tutti allo stesso modo. Se si intende in questo contesto, è chiaro che le parole di Gesù, non è l'unica interpretazione possibile, ma è chiaro che le parole di Gesù acquistano una forza particolare, letterale. Perirete tutti allo stesso modo, intendendo la nazione, andate incontro a un disastro totale, perché la via che Gesù propone, come ricordavamo in questa interpretazione, in questo quadro, è la via della pace, come lui la riprende, è nel Benedictus e lui la riprende al capitolo 19. E tutta la missione di Gesù è improntata rispetto al suo popolo a questo: amate i vostri nemici, come sappiamo per esempio nel Vangelo di Matteo e in altri testi, ha un valore nazionale. Il nemico non è solo personale, è il nemico nazionale. Gesù stesso porta esempi, l'angheria per esempio, che richiamano il contesto nazionale. Amare i nemici, fare del bene, è una proposta sconvolgente naturalmente. Secondo Gesù, probabilmente in questo quadro, così dovrebbe essere Israele per la sua missione. Così dovrebbe vincere, cioè amando i nemici. Non so se questa è una linea, ecco, io manterrei ambedue le prospettive, sia quella escatologica, sia quella storica. Ecco, raccogliamo le nostre intenzioni davanti al Signore per tutto il mondo, per le chiese, per noi. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci.
Preghiamo per tutta la Chiesa, quindi preghiamo per tutti i suoi pastori, perché incessantemente continuino ad annunciare l'anno di grazia del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo perché il Signore doni a tutti gli uomini di potere la sua sapienza e il santo timore di Dio per governare i loro popoli cercando giustizia e pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo anche al Signore la sua luce perché per tutti i popoli più tormentati, più oppressi dalla violenza, dall'ingiustizia, dall'oppressione, per tutte le situazioni di schiavitù, perché il Signore sia il difensore, perché doni la sua potenza, perché operi con la sua potenza di pace. Preghiamo.
Ascoltaci,
preghiamo ancora per tutti gli uomini che sono nel dolore, per tutti gli ammalati, per i carcerati, per quanti sono nella schiavitù, nel terrore. Preghiamo per i perseguitati, per la loro fame e sete di giustizia, per i perseguitati per la loro fede, per tutte le persone tenute nella umiliazione, nella paura, nella schiavitù, perché il Signore intervenga con la sua grazia, con la sua consolazione, con la sua potenza di salvezza. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per le nuove generazioni, per i ragazzi, per i bambini, perché possano conoscere il Signore, la sua volontà di salvezza, la sua offerta di grazia, di perdono, di misericordia per ogni uomo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per noi, perché la parola che ogni giorno ascoltiamo ci attiri sempre di più, ci volga verso di Lui, ci liberi da ogni ostacolo che ci separano da Lui, perché ci conceda di rimanere nella vite vera per portare frutto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Volevo ricordare oggi un'amica che porta il nome di Rosa, e per lei, per la sua vita, nei prossimi giorni avrà un intervento di tumore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E anche una preghiera per quanti portano disabilità, per i bambini, i giovani, e per quanti devono aiutarli e custodirli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per la mamma di Maria Linda, che pure porta il nome di Rosa, e per tutta la sua parrocchia di Torre Vecchia. Preghiamo per la fede di tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi ricordiamo il nostro fratello Giorgio Azzoni, nel giorno del suo compleanno, per la sua salute, per la moglie, i figli e i nipoti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per le sorelle ospiti qui, e per il loro pellegrinaggio ad Assisi. E preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ecco, continuiamo a pregare anche per il nostro Andrea, per la sua salute, che possa presto riprendere la sua vita con noi e possa curarsi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Come sempre, l'intenzione di raccogliere, di presentare al Signore anche le intenzioni di quelli che si collegano, con che ci seguono di lontano. Preghiamo infine per tutti gli uomini ancora più miserabili, più poveri, per chi soffre di più. Pensiamo ai vari luoghi del mondo in guerra, a tutti i rifugiati. Ricordiamo i morenti in quest'ora, quelli che Dio ha chiamato a sé in queste ore. Preghiamo. Sempre ti rivolgiamo le nostre suppliche nel nome di Gesù, tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.